Un cordiale saluto da Giovanni Conti e bentrovati all'appuntamento con Quilisma, lo spazio che la Rete 2 della Radio Svizzera dedica settimanalmente alla musica del Medioevo e del Rinascimento. E nel Rinascimento andiamo noi oggi con la straordinaria musica di Josquin des Prez, che l'ensemble del Labirinto con il suo direttore Walter Testolin ha attraversato per un disco, oserei dire, straordinario per la casa discografica Bariton, un disco che va trasversalmente nella storia di questo straordinario compositore, cogliendo aspetti tematici per un percorso, una proposta che appunto è confluita in questo CD. In principio è il titolo del disco, ci faremo dire di più dall'ospite di oggi che non poteva che essere il maestro Walter Testolin. Buongiorno maestro.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Grazie anche a nome degli ascoltatori. Dunque, Josquin des Prez, un musicista di cui abbiamo recentemente celebrato i 500 anni dalla scomparsa e che forse, ce lo dirà lei con più precisione, questo 500esimo è stato anche l'occasione per riflettere ulteriormente sulla figura e sull'opera di Josquin. Non che lei non l'avesse già fatto, perché il suo ensemble, l'ensemble di cui stiamo parlando, del Labirinto, è appunto nato con l'intento di essere il portabandiera in qualche modo della musica di Josquin. Ma forse il 500esimo è stato un'occasione ulteriore.
Sì, senz'altro. Per noi, appunto, che già lo pratichiamo, per altri che lo praticano in maniera un po' meno frequente, e anche per diverse realtà che magari finora lo avevano, diciamo, trattato solo in maniera estremamente marginale. È stato un anno che ha forse definitivamente collocato la grandezza della figura di Josquin, perché se pensiamo alla grande messe, semplicemente, di registrazioni che sono uscite durante quell'anno 2021 e anche l'inizio del 2022, poi è chiaro che era un autore che in tanti volevano fare e che molti ritenevano fosse importante affrontare per farlo conoscere di più. Del resto, un autore così, mi viene da dire, fondamentale per gli sviluppi della storia della musica non poteva non essere trattato in maniera così ricca come è stato fatto. Compositore fondamentale perché, diciamo, che a lui dobbiamo attribuire forse quella prima grande svolta nella storia della musica che fa sì che la musica cominci ad essere non soltanto, almeno la musica polifonica, non soltanto un esercizio culturale, un esercizio intellettuale, ma soprattutto anche una forma di espressione. Cioè l'uomo messo veramente al centro anche della creazione musicale è l'uomo in quanto espressione di se stesso e anche in quanto effetto della relazione fra uomo stesso e Dio.
Maestro, prima di continuare con qualche dato biografico, vuole aiutarci ad individuare, se ve ne sono, le cause per le quali il repertorio, o meglio, le pagine musicali di Josquin sono conosciute evidentemente, ma non frequentate come in realtà lei ci dice meritino?
Diciamo che probabilmente Josquin appartiene ancora a una generazione di musicisti che non sono così facilmente interpretabili. Se pensiamo alla diffusione che può avere la musica di autori di pochi decenni più tardi, come Palestrina o Monteverdi o Tommaso Luis de Victoria, è chiaro che c'è una grande differenza, forse proprio perché la musica di Josquin fa ancora parte, ha ancora, diciamo, le radici piantate in quel pensiero intellettuale fiammingo che la rende anche di certo non di facile esecuzione. Quel tipo di diffusione che può essere frutto dell'opera, penso, anche di ensemble non professionali, con la musica di Josquin difficilmente può esserci, perché è una musica molto, molto selettiva, bisogna farla bene. Se non si riesce a compiere alcuni passi all'interno dei suoi significati, fondamentalmente può anche lasciare un po' così, non del tutto soddisfatti. è un'opera veramente complessa, è una cosa che invece quella musica che è frutto un po' dell'opera di Josquin, però il frutto successivo, appunto Palestrina, questa fluidità di scrittura che da Josquin nasceva, ma che non era ancora così affermato, farà sì che anche un certo tipo di esecutori non del tutto specialistici riesca a ottenere dei risultati apprezzabili. È probabilmente proprio il grande peso che pesa tuttora sul capo della musica fiamminga. È musica estremamente difficile da eseguire.
Musica difficile che Josquin, mi passi il termine, ha in qualche modo esportato e diffuso nelle sue peregrinazioni. Molte sono state le sue tappe e i suoi soggiorni prolungati in centri europei e soprattutto della penisola italiana molto importanti.
Sì, diciamo che lui, nato in regioni dell'attuale Belgio, diciamo al confine con la Francia, nella contea dell'Hainaut, è cresciuto diciamo musicalmente invece già all'interno del territorio francese, ha avuto i suoi primi impegni lavorativi da adulto in Provenza, prima di avere le prime frequentazioni con l'Italia, che sono avvenute tramite la Corte Sforza, in parte a Milano ma soprattutto a Roma. La sua importanza si è affermata soltanto a un certo punto della sua carriera, quando lui cominciava ad avere oltre i 40 anni, però si è appunto affermata in maniera prepotente, al punto da farlo diventare, da uno dei tanti musicisti che c'era all'epoca, al più influente nel giro di pochi anni. All'inizio del Cinquecento Josquin è già il musicista più influente d'Europa. È chiaro che lui, con questo suo peregrinare, con questo suo stile che via via, possiamo dire, affina, crea una musica sempre nuova, la adatta costantemente. Io continuo a ritenerlo il vero inventore della musica italiana, per dire. Cioè quella stretta relazione fra testo e musica nasce con lui ed è quella che poi farà generare tutta la fioritura della musica italiana dal madrigale in avanti. Però queste tracce già ci sono nell'opera di Josquin ancora negli anni 80 del 400. È un musicista europeo, ecco, diciamo che mette insieme veramente tante esigenze espressive di molte parti del nostro continente.
Maestro Testolin, il repertorio che voi avete inciso in questo bel disco, a che periodo creativo di Josquin appartiene? Ricordiamo per gli ascoltatori che Josquin nasce nel 1455, non è certa in assoluto la data, e muore nel 1521.
Io sono andato a cercare un repertorio che più che andasse a toccare un delineato preciso periodo della sua traiettoria compositiva, che invece aiutasse a ripercorrere un aspetto che raramente è stato messo in luce, ovvero la attinenza di alcune sue opere con la Natività di Gesù. Questo ha permesso di andare a toccare veramente tutta la sua traiettoria biografica, dalle opere degli anni Ottanta, dei primissimi anni Ottanta del Quattrocento, fino a quelle più mature della seconda decade del Cinquecento. Diciamo che è un ventaglio che raccoglie i vari luoghi, da Tours a Roma, a Milano, a Condé-sur-Lescaut, e le varie fasi della vita del compositore. Diciamo che all'interno del percorso il vero protagonista, diciamo, più che il compositore stesso, è proprio il soggetto della storia che viene raccontata, appunto questo, una specie di Vangelo. Infatti il sottotitolo del disco De Natività di Gesù Cristo racconta chiaramente questo percorso.
Il titolo in principio, trattandosi della vita di Gesù Cristo, anche annunciato dai profeti, non poteva che iniziare con la genealogia di Gesù Cristo, un brano corposissimo che praticamente occupa quasi un quarto d'ora dei 76 minuti di cui è fatto il vostro compact disc.
Sì, è il Liber Generationis che appunto mette in musica l'inizio del Vangelo di Matteo, è una vera e propria avventura. Diciamo che è metà della grande avventura, perché a me ha sempre colpito il fatto che Josquin avesse messo in musica entrambe le genealogie in maniera molto simile, tra l'altro, in diversi punti di vista. Liber Generationis che nella liturgia del tardo 400 in Francia si cantava appunto la notte di Natale, e finisce il disco poi con il Factum est autem, ovvero con la genealogia di Luca, che invece si cantava la mattina dell'Epifania, cioè proprio un sigillo all'intero percorso. Libera Generationis è un'avventura perché narra di tutta la storia, diciamo, da Abramo risalendo fino appunto alla nascita di Gesù, figlio, come dice il testo, ritenuto figlio di Giuseppe, sposo di Maria. È appunto un monumento, un mottetto che è un vero e proprio monumento.
Direi che tutti sono dei monumenti, anche se occupano, voglio dire, spazi diversi, anche perché pensati per vari momenti della liturgia, quindi una collocazione diversa. Così è per esempio con il mottetto che ricorda l'annunciazione a Maria da parte dell'Arcangelo Gabriele.
Sì, e il Missus est Gabriel è un mottetto probabilmente, anzi quasi sicuramente, composto a Roma, ed è secondo me uno spaccato della profonda genialità, mi si passi il termine, che spesso viene contestato, di Josquin, la capacità di creare questa scena irreale, potremmo dire, no? Cioè questa figura che si presenta davanti a questa ragazza e le comunica, uno degli aspetti più affascinanti per me del mottetto, che le comunica il messaggio Ave Maria, grazia plena Dominus Tecum, proprio attraverso le note dell'antifona gregoriana che tutti conosciamo, no? Come se fossero effettivamente quelle note, la maniera in cui l'angelo aveva parlato a Maria, e crea uno spaccato veramente quasi di sospensione del tempo, e dimostra come con quattro semplici voci, tra l'altro usate in maniera veramente magistrale, perché le estensioni sono particolari, il cantus arriva ad essere acuto ma ad essere anche bassissimo, crea canoni all'unisono fra il cantus e il basso, cioè cose anche molto difficili da eseguire, però mostra la grande capacità di visione che aveva quest'uomo e che riusciva a mettere in musica.
Certamente. Continuando nel percorso che voi proponete nel disco, ovviamente la figura di Maria emerge, abbiamo appena citato l'episodio dell'Annunciazione che liturgicamente viene posto al 25 di marzo, e poi continuate con un salto temporale nell'anno liturgico e andiamo a individuare quella che in origine era un'antifona e diventa un mottetto a sei voci, e cioè un'antifona cosiddetta antifona O dell'Avvento, O Virgo Virginum, una delle diverse antifone O, proprio caratterizzate dal fatto che la prima parola o la prima lettera è appunto una O.
Sì, O Virgo Virginum è un mottetto molto particolare, ha una struttura a sei voci, con il doppio basso e il doppio alto, che ricorda quella di un altro mottetto famigerato, anche veramente famoso, di Josquin, che è il Praetererum Serium, di cui immagino parleremo più tardi. Secondo alcuni è una specie di prova generale di quello che succederà per l'altro mottetto. Io personalmente nutro invece il dubbio che possa essere addirittura una specie di visione più semplificata e di conseguenza quasi più matura. Devo dire che secondo alcuni studiosi questo mottetto non sarebbe neanche di Josquin, Però sinceramente le motivazioni che portano a sostegno di questa tesi sono secondo me piuttosto fragili e farraginose. Quello che si sente è veramente questa capacità di orchestrare le voci. Josquin, quando scrive a sei voci, sembra disporre veramente di un'orchestra, una capacità di creare, di sfondare lo spazio quasi, e di creare qualcosa di veramente fuori dal normale, dal punto di vista del suono. Quelle due voci in più sembrano quasi, potremmo dire, una specie di potenza più che un'addizione. E Virgo Virginum ne è secondo me un bellissimo esempio, un motetto molto particolare, molto forte, dove il cantus firmus ha un peso determinante, aleggia continuamente nel cantus questa linea melodica, ed è un motetto veramente, cioè, al contrario di come la pensa qualcuno, veramente invece secondo me rivelatore del talento del compositore.
Maestro, saltiamo, ma ci torniamo dopo, al mottetto che attinge al testo del prologo del Vangelo di Giovanni, proprio per tenere vivo questo collegamento con l'altro mottetto che lei ha già citato ed è collegato con O Virgo Virginum, cioè il Praeter Rerum Seriem.
Praeter Rerum Seriem è uno di quei brani in cui non si riesce a non usare il termine capolavoro. So che è un termine strausato, veramente.
Ma quando ci vuole, ci vuole.
Quando ci vuole, ci vuole. È un brano che veramente, come dice il titolo stesso, va quasi contro l'ordine delle cose. Cioè il miracolo di questa cosa inspiegabile per l'essere umano lo si coglie già dalla particolarissima scrittura che è fatta su un tactus lentissimo, dove per praticità si può, se uno si mettesse a battere il tempo del pezzo, anche pur battendolo in un semplice binario nello stile antico, per concludere una vera battuta di quei tactus ne dovrebbe battere 9. Cioè è veramente fuori anche dall'uso dell'epoca, è fuori dalla prassi, è uno stile completamente diverso. Veramente quando l'autore decide di mettere in musica un evento che non ha spiegazione, usa le armi più profonde che ha, cioè quelle di dire ma questa cosa è inspiegabile, fondamentalmente. La meraviglia poi è che tutto si raccoglie alla fine, quando alla domanda ma chi riesce a scrutare in profondità il mistero di questa cosa a cui stiamo assistendo, arriva la soluzione, quel Dei Providentia, la provvidenza di Dio, e lì la musica diventa un semplice ternario molto chiaro,
certo,
che proprio tende a rapacificare tutto quell'inesplicabile che è stato cantato fino ad allora. Ed è un mottetto che noi abbiamo tra l'altro scelto di farlo in versione un po' particolare, anche basandoci su una testimonianza di una sua esecuzione più o meno una ventina d'anni dopo la morte del compositore, e parlava di un'esecuzione svolta a Cambrai con 33, se non ricordo male, cantori. Noi non riuscivamo ad arrivare a quel numero, però abbiamo deciso quasi di raddoppiare il numero dei cantori nostro, arrivando a oltre 20, e disponendoli nello spazio della chiesa anziché tenerli raggruppati, proprio usando quasi tutto lo spazio della Chiesa per creare questo senso anche di profondità, mi verrebbe da dire quasi proprio spaziale nel senso astronomico del termine, proprio è come se gli astri stessi stessero chiedendosi cosa succede di fronte a questo miracolo. E abbiamo provato così, abbiamo tentato di dare, almeno dal punto di vista del suono, una rispondenza a questo mistero che viene cantato, appunto.
Facciamo un passo indietro rispetto all'ordine del disco e torniamo appunto a quel mottetto che attinge a quelle straordinarie parole che costituiscono l'inizio del Vangelo di Giovanni. In principio erat verbum.
Sì, in principio è uno dei mottetti, secondo me, più emblematici dello stile joscheniano. Raccoglie un po' tutto il suo stile, l'uso dei vicinia, gli intervalli di terza discendenti, questa capacità di narrazione. E a differenza di altre edizioni di questo mottetto, noi ad esempio con Del Labirinto anni fa registrammo la straordinaria versione di Orlando di Lasso a sei voci. Qui sembra, come effettivamente lo si sente leggendolo la mattina del Natale durante la celebrazione, e a un certo punto sembra quasi tutto semplice, tutto scorrevole, tutto facile, per quanto le parole invece siano al contrario ben più complesse, insomma, no? Però sembra quasi che l'unica maniera per spiegare questa complessità della parola sia quella di risolverla attraverso un discorso quasi come se fosse un dialogo, diciamo, ecco, un semplice parlare. E nella sua semplicità un po' alla volta, infatti è uno di quei mottetti che non colpisce subito. Anch'io, per dire, prima di decidermi di metterlo nel repertorio del gruppo, ho dovuto far passare anni, perché è un mottetto che non colpisce immediatamente, però man mano che ci si addentra ci si rende conto che quella apparente semplicità invece è il frutto di una capacità di distillare da parte dell'autore, che probabilmente, ecco, in quel caso, sentendosi lui, mi viene da dire, non del tutto in grado di corrispondere un testo di quell'altezza, lo ha risolto quasi annichilendosi, cioè riducendo al minimo il suo apporto e dandogli soltanto un senso di armonia. Chiaro che nei momenti in cui le voci da coppie di due diventano quattro e quando la scrittura diventa verticale, si coglie che comunque siamo di fronte a un pezzo di altissimo livello, però è uno di quei mottetti che, appunto, secondo me, al contrario di Preter in serie, anche colpisce dal primo ascolto, che ha bisogno di tempo, ha bisogno di macerare dentro, tanto nell'esecutore che nell'ascoltatore. È comunque un altro di quei pezzi, secondo me, non a caso è uno dei brani preferiti di Wille Melders, che è il direttore della New Joscan Edition e forse il più grande conoscitore dell'opera del musicista attualmente. È proprio un pezzo che esemplifica proprio la capacità compositiva di Joscan.
Lei ha citato Elders, noi diciamo che ha scritto un bellissimo testo che correda il compact disc e i nostri ascoltatori che sono invitati a acquistare questo prodotto sicuramente lo sapranno gustare fino in fondo. Maestro, quello che lei dice a proposito di Josquin dimostra una volta di più quanto i compositori del passato, oltre che naturalmente e soprattutto Josquin, fossero uomini di profonda spiritualità e di profondissima cultura teologica, cosa che i successori nelle cappelle più importanti della cristianità e non solo a volte hanno lentamente perso nel corso del tempo, e tante sono le cause, non vogliamo indagarle in questo momento. Noi ci lasciamo sulle note appunto del mottetto che lei citava, cioè in principio erat verbum, per ritrovarci la prossima settimana e parlare di altri 5 mottetti che costituiscono il prezioso disco che lei insieme a Del Labirinto ci avete regalato, e chiudere, se mai si possa chiudere, questo discorso su Josquin des Prez e la sua straordinaria musica. Le do appuntamento dunque alla prossima settimana. Grazie, maestro Testolin.
Grazie e a risentirci.